Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Controradio 93.
Buona mattinata a tutti, 9:36, un altro appuntamento con questa trasmissione che realizziamo in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Firenze e nella quale cerchiamo di approfondire tematiche che riguardano l'attualità architettonica urbanistica della città. Questa trasmissione, come d'abitudine, va anche in diretta Facebook, per cui se volete vederci nello studio 1, anzi nell'acquario proprio per essere precisi, come chiamiamo questa stanza di Controradio, basta sintonizzarvi, ovviamente basta cliccare sulla pagina Facebook di Controradio e seguire la diretta. Parlo al plurale perché ho alla mia sinistra Leonardo Biber, presidente della Commissione Consiliare Urbanistica. Ciao Leonardo.
Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
E alla mia destra Alessandro Iaff, consigliere dell'Ordine.
Buongiorno a tutti.
Con i quali vorremmo oggi fare un po' il punto sul regolamento urbanistico comunale. In gergo RUC, che è semplicemente un acronimo che abbrevia questo nome, perché c'è una nuova variante. In che fase è?
Ma allora, il punto sull'aggiornamento del regolamento urbanistico penso sia ecco, problemi di tecnici di cuffie.
Risolti?
No,
ancora non riesci a sentire?
Siamo in una fase importante, vicina alla conclusione appunto di quello che è il mandato che termina nel 2019, il RUC la sua, diciamo, di 5 anni termineranno nel 2020, quindi via via stiamo apportando tutta una serie di varianti su determinate schede e partite. Chiaro, le poste in gioco sono molteplici, abbiamo visto come proprio nelle scorse settimane sia stata appunto approvata la variante per a seguito di tutta una serie di ecco, ora funziona la cuffia. Okay. Ecco, abbiamo risolto anche i problemi tecnici. Okay. E, dicevo, appunto, è stata approvata questa variante che ha risolto quello che era l'impasse che si era creato con tutta una serie di pronunce giurisprudenziali che di fatto nel gennaio del 2017 avevano bloccato quello che era la ristrutturazione del privata e pubblica.
L'oggetto quindi principale di questa variante è la conservazione del patrimonio artistico.
Sì, esatto. Esatto, cioè nel senso
il pregio, diciamo, della città.
Sì, sì, il punto per noi era proprio questo, cioè l'individuazione di una nuova categoria, quella che era la ristrutturazione edilizia limitata, che di fatto permetteva tutta una serie di limiti, cioè superava quello che era l'impasse ripeto che si era creato con queste le sentenze che di fatto avevano stravolto quello che era l'orientamento e il lavoro, appunto, poi lo potrà confermare anche Alessandro, ma dal 1978, quindi oramai era una classe consolidata. Quindi in questo caso da un punto di vista dell'intervento edilizio si rimane esattamente in quella che è la categoria del restauro conservativo, ma vengono poi applicate tutta una serie di, si passa dalle sanzioni, le eventuali sanzioni non sono più amministrative ma sono penali, quindi dal nostro punto di vista chiaramente c'è tutta una serie di limiti che però consentono da un lato una certezza del diritto sia sì, per i cittadini che per gli operatori, e dall'altro appunto una possibilità di reintervenire però tutelando tutta una serie di limiti e quindi tutelando quello che è il nostro patrimonio.
Quali sono, la domanda questa volta è per Alessandro, i punti critici dal punto di vista di chi esercita la professione dovendo rispettare questo regolamento?
Ma i punti critici che abbiamo individuato sono quelli che avevamo segnalato più o meno anche quando questo nuovo regolamento urbanistico è stato adottato, è stato portato alla discussione della città, ci sono state le osservazioni eccetera. Uno dei punti critici sicuramente era quello sulla gestione del patrimonio edilizio esistente, sì. Cioè quelle piccole operazioni che ogni cittadino fa quando si deve sistemare casa o quando mette a posto il proprio fondo artigianale, quando lo trasferisce, eccetera eccetera. Rispetto a questo avevamo segnalato una serie di criticità. Intanto questa grande estensione, diciamo, del restauro e risanamento conservativo che veniva esteso a quasi tutta la città, che avevamo appunto segnalato che probabilmente avrebbe portato grossi problemi. Così è stato, tanto che certo a seguito di variazioni, diciamo, nell'intendere il restauro da parte della giurisprudenza, però insomma il problema era già evidente, poi è scoppiato con il fatto del Palazzo Tornabuoni, cosa che diciamo nota credo anche agli ascoltatori di Controradio, e per questo si è diciamo corso un po' ai ripari con questa variante che sostituisce al nome di restauro quello di ristrutturazione, tenendo tutta una serie di limitazioni, ma alcune anche assolutamente opportune, che prevedeva il regolamento urbanistico. Noi diciamo che rispetto a questo tema invece quello di cui ci sarebbe stato bisogno era di una classificazione del patrimonio edilizio che leggesse effettivamente i valori architettonici di ogni singolo edificio, dicendo quali sono quelli che devono essere sottoposti al restauro, cioè che non è nemmeno opportuno portare a ristrutturazione leggera perché hanno bisogno di un'effettiva tutela e attenzione maggiore, quella che solitamente si riserva ai monumenti veri e propri, lasciando invece una maggiore libertà d'azione su quel patrimonio edilizio che non ha grandi pregi architettonici e quindi che deve essere fruito, diciamo, e potuto trasformare con maggiore libertà. Questa variante in qualche modo va un po' nella direzione di quello che noi avevamo segnalato, anche se la riteniamo una misura, come dire, emergenziale per superare un problema che era un po' insito ed era stato segnalato. In generale, per quella che è la gestione ordinaria del patrimonio edilizio, noi diciamo che ci sono anche altre difficoltà, c'è una rigidità estesa, diciamo, in tutto lo strumento urbanistico che in qualche modo limita fortemente la possibilità di trasformazione. Parliamo ovviamente di quegli edifici, è bene sempre specificarlo, che non hanno grandi
pregi particolari per cui non ha senso inserirli nel tema generale, diciamo così, della conservazione. Quindi su questo punto specifico, Leonardo, ha senso l'equiparazione oppure conviene fare delle classificazioni degli edifici a seconda ovviamente dell'area urbana, ma anche entrando nel merito e nello specifico della storia del singolo edificio, di modo che provo a tradurre nella pratica, ditemi se sto semplificando eccessivamente o sbagliando, se io devo ristrutturare un palazzo della periferia nord di Firenze non debba essere vincolato a una forma di tutela così stringente come se fossi in centro.
Ma questo era un argomento che avevamo già affrontato la prima volta al momento dell'approvazione e poi dell'adozione del regolamento urbanistico, su cui l'Ordine degli Architetti, la consulta interprofessionale, aveva fornito una valutazione diversa rispetto a quella che è stata poi fatta proprio dall'amministrazione. In questo caso è stata fatta una classificazione appunto non specifica edificio per edificio, ma chiaramente per quello che era per zone. Chiaramente ora nel caso facevi riferimento a te, i vincoli su Firenze Nord probabilmente non sussistono meno, ma però ecco, è un po' curioso, lo dico in questo caso più dal ruolo più politico, ecco, perché giustamente la consulta, l'ordine lamentano che ci siano troppi vincoli, poi dall'altro canto noi in Consiglio Comunale ci siamo trovati di fronte ad altre forze politiche che ci dicevano no, avete allargato troppo le maglie, quindi dell'opposizione, quindi cioè a volte c'è anche un difficile equilibrio, questo lo dico anche per gli ascoltatori, perché cioè chi era in Consiglio Comunale si è trovato di fronte a quasi una critica per certi aspetti, ha allentato troppo le maglie, no? Il discorso della soprintendenza eccetera, voi date una classificazione diversa, dall'altro canto invece la critica fra virgolette che è stata avanzata dalla consulta era bene, ok, sussistono ancora troppi limiti per poter intervenire all'interno di quello del patrimonio edilizio, ecco, quindi io penso che sia stata fatta invece un giusto equilibrio e su alcune norme, ora io capisco, penso sia importante però anche valorizzare quelle che è stato appunto alcune norme molto positive. Se noi apriamo la rassegna stampa di oggi, la rassegna stampa del Comune di Firenze, vediamo come ad esempio intervento in Piazza della Costituzione, no? Riqualificazione di Piazza della Costituzione, sì. Tanto per dire. Ecco bene, quello è un intervento che è frutto dell'articolo 25 del regolamento urbanistico, cioè questi di oneri di compensazione che non sono previsti dalla legge, che sono una cosa diversa rispetto agli oneri di urbanizzazione, ma che sono quegli oneri che il privato che interviene per recuperare un contenitore storia dismesse, quindi riqualificando e portando funzioni culturali, sociali, commerciali, eccetera, all'interno della nostra città, cede al pubblico, peraltro frutto di un accordo, di una convenzione in cui è il comune che stabilisce quello che è il valore, che è il, a metro quadro, che deve essere corrisposto, quindi c'è di fatto un accordo per certi aspetti unilaterale, ecco, sì, in cui vengono, diciamo così, monetizzate quella che è la compensazione. Grazie, in questo caso la Costituzione è frutto dell'intervento di qualificazione dello studente hotel, bene, sono stati dati al comune i soldi per la riqualificazione di Piazza della Costituzione, che appunto è proprio oggi sui giornali, Piazza della Vittoria, delle piste ciclabili intorno a quella zona. Cioè è importante anche far capire come, grazie al regolamento urbanistico e alle normative introdotte che non sussistono in altre parti d'Italia, che non è frutto di normativa nazionale, ci sono delle norme che hanno consentito tutta una serie di investimenti per la collettività, per il recupero e la riqualificazione del nostro tessuto urbano, che sono molto importanti.
C'è un altro tema molto interessante che riguarda la riqualificazione e la cosiddetta edificazione di completamento, Alessandro.
Beh sì, uno degli altri elementi critici del RUC, segnalato anche questo insomma oramai dalla sua adozione, è il meccanismo del decollo e degli atterraggi dei volumi. Ricorderete che il RUC fu licenziato, diciamo, con l'efficace slogan di piano a volumi zero. Questo voleva dire che per certe operazioni era previsto non l'edificazione in aree di completamento che ancora potevano essere edificate, appunto, ma questa edificazione doveva avvenire previa alla demolizione di altre volumetrie in altre parti della città. Ho un capannone dismesso, che ne so, in zona Campo di Marte, per esempio, abbatto la volumetria in quella zona e la trasferisco in una zona invece vuota, non so, in un'altra parte della città. Di queste operazioni sono estremamente complesse per una serie di ragioni che non è forse così divertente approfondire ora in radio, ma tutti possono capire qual è la complessità di dover acquisire due aree, una demolirla, l'altra ricostruirla, eccetera eccetera, e di fatto non sono partite, se non sbaglio non è partita nemmeno una tra le tante che sono previste nelle schede del regolamento urbanistico. Anche questa a noi sembra una situazione sulla quale da doverci rimettere la testa sopra, perché in realtà sono esattamente quelle piccole operazioni di ricucitura del tessuto urbano, ecco, il rammendo delle periferie di cui parla anche
Renzo Piano,
che da noi non sono solo periferie ma anche parte del tessuto otto-novecentesco, e quindi è una situazione ovviamente più complessa, perché siamo in una scala, parlare di periferia a Firenze è difficile perché geograficamente le periferie in realtà sono centrali, sono molto vicine al centro, anche se qualitativamente sono molto lontane. E queste piccole operazioni di ricucitura in realtà avrebbero consentito di riqualificare tante piccole zone nel tessuto urbano, e sono ferme perché sono legate a un meccanismo che evidentemente non funziona, cioè non trova riscontro e convenienza nel mercato per essere attuato. Questo, stante l'utilità pubblica invece di arrivare alla riqualificazione di queste aree, è un elemento che occorre ripensare. E per questo che noi diciamo è ovvio ed è normale che ci siano delle varianti di assestamento dello strumento edilizio, però siamo vicini alla scadenza delle previsioni di questo strumento, e noi per questo vorremmo che si iniziasse una discussione sulla sua revisione generale. Questa volta per esempio anche impostando un percorso di partecipazione effettiva, reale e approfondita della cittadinanza, che ha molto da dare all'amministrazione sui temi dell'urbanistica. Ovviamente ci vogliono dei presupposti, prima ci vuole una informazione estremamente corretta e capillare che faccia capire ai cittadini, sia nel senso generale ma anche nella loro specifica zona di interesse, quali siano gli interessi in gioco, quali siano le operazioni che si intende promuovere, eccetera, perché poi ci possa essere quel virtuoso percorso di partecipazione e discussione a tutti i livelli, con gli stakeholder, con i professionisti, con i cittadini, che porta, diciamo, a uno strumento condiviso e anche maggiormente efficace. Questo tra l'altro è anche una novità della nuova legge urbanistica regionale, che mette la partecipazione al centro della, proprio della, non della verifica di uno strumento urbanistico, ma addirittura del, della sua configurazione.
Tutto sta a capire come questo percorso partecipativo si fa. Su questo tema specifico, Leonardo Biber, ci sentiamo, come vi sentite riguardo all'adozione dei percorsi partecipativi? Ecco, vi sentite allineati riguardo a questa legge regionale?
Siamo molto sereni, ma non è la battuta, non è, è pericolosissima questa affermazione. Detto questo, no, ora io capisco quelle che possono essere anche alcune perplessità tecniche che sollevava Alessandro, ma è chiaro che le regole e gli strumenti, proprio il fatto che sia uno strumento quinquennale, fa sì che nell'arco del tempo mutino quelle che sono anche le esigenze della città, che la città cambi, e quindi anche il fatto anche che le norme, cioè norme che secondo me erano corrette, come quella della, a cui facevi riferimento te, cioè lo spostamento delle superfici, eccetera,
non ha funzionato,
però cioè, la filosofia, l'impostazione era secondo me corretta. Poi non ha funzionato, lo dicevete giustamente, probabilmente magari può essere un problema non della norma ma del mercato, delle difficoltà, quindi cioè la riflessione che te fai è che probabilmente la norma, il principio era giusto, non ha funzionato bene in fase di revisione, al momento in cui andrò a riscrivere nel 2020 il nuovo strumento, quella previsione verrà tolta, perché è chiaro che proprio la validità quinquennale permette anche un assestamento mutevole nell'arco degli anni, come è giusto che sia, e quindi una revisione complessiva al termine quinquennale. Sul tema della partecipazione, beh, insomma, io questo ne abbiamo parlato di una volta, non mi sembra veramente che non ci sia stato fase di ascolto da parte né dell'assessorato né da parte della commissione, cioè gli incontri con la consulta interprofessionale sono stati molteplici nell'arco di tutti questi anni, c'è sempre stato un confronto molto sincero, franco, collaborativo.
Con la consulta interprofessionale, però, io credo che Alessandro
anche,
intendesse
arrivavo e anche con i cittadini, cioè io porto l'esempio di quello che è l'ex caserma Lupi Toscana. Sì. L'ex caserma Lupi Toscana è l'esempio di quello che è il corretto processo partecipativo, cioè qui abbiamo un'opera appunto di rammendo di quella che in realtà potrebbe essere una periferia, ma che grazie a quelle anche a serie di opere infrastrutturali, vedi esempio il cadro tranvia che collega Scandicci a Firenze, ormai non è più periferia ma è un luogo centrale di quella che è l'area metropolitana fiorentina. In questo caso è stato fatto un percorso appunto di vera e propria partecipazione che è partito che è durato tanti mesi, perché comunque c'è stato un incontro con i cittadini, c'è stato poi addirittura le visite guidate a quella che era l'ex caserma appunto Lupi Toscana, c'è stato il percorso di confronto con i cittadini anche al quartiere, cioè una larga, ma proprio gestita in base a quella che era la normativa della legge regionale. Poi c'è stato un concorso internazionale idee, bene, poi c'è stata la presentazione, io c'ero, di quello che sono, di quello che era il progetto vincitore, sono stati fatti vedere anche gli altri progetti perché sono stati elencati anche quelle che erano le caratteristiche positive, cioè quello secondo me è il percorso di rammendo di quella che impropriamente noi definiamo una periferia, partecipato su tutti i livelli, con il quartiere, con i cittadini, con un concorso internazionale idee, ha vinto un giovane architetto di, mi sembra, vicino, un paesino vicino Varese, quindi che lui ha studiato, ha lavorato in grandi studi di architettura all'estero, poi comunque è tornato in Italia e si è occupato, mi raccontava a termine della seduta, proprio di questo tema della riqualificazione degli spazi dismessi. Quindi questo è il percorso che giustamente deve essere seguito per opere così importanti, quindi ecco, su questo tema, su quello è il paradigma, secondo me l'esempio che noi dobbiamo seguire.
Alessandro, su questo specifico tema della partecipazione?
Sì, noi ci auspichiamo che percorsi di partecipazione siano così strutturati e informati, siano fatti anche per lo strumento generale. Ora Leonardo Biber ricordava un percorso di partecipazione fatto su una
su delle aree specifiche,
che vanno fatti anche quelli, ovviamente. Quello sullo strumento generale potrebbe, per esempio, portare a dei contributi. Cito un tema credo molto sentito, per esempio sul patrimonio pubblico dismesso che in gran parte è stato venduto in questi anni e trasformato in altro. Beh, per esempio si è un po' avvertita la mancanza di una strategia generale su quello che dovesse essere i valori che questi beni restituivano alla cittadinanza. Mi spiego: servizi pubblici, funzioni pubbliche, funzioni sociali, per esempio edilizia residenziale sociale, magari nel centro, magari in quei contenitori dismessi che si chiama. Avere una visione, come dire, una partecipazione e un'idea da parte dei cittadini su cosa farne di questo patrimonio che era nostro. era di tutti noi, viene giustamente venduto perché lo Stato cambia le proprie esigenze, ma deve anche restituire qualcosa, non solo in termini di cassa allo Stato centrale, ma anche in termini di godibilità dello spazio pubblico, di servizi ai cittadini, per quei cittadini che vivono accanto a quel bene. E quello che dicevamo prima, per un attimo sostanziarlo sulle aree di decollo e di atterraggio, molte delle previsioni che c'erano nel RUC sono state attuate. Veniva citato lo Student Hotel sul viale Spartaco Lavagnini prima, ma il rischio poi è quello che siano partite solamente quelle operazioni che avevano un valore immobiliare molto alto, perché magari erano palazzi o zone vicine al centro dove c'è una pressione turistica e quindi un valore immobiliare molto più alto, quindi più possibilità.
Oppure tutta l'area ex manifattura tabacchi, che poi riguarda
si
anche degli attori
indietro, invece quelle zone più periferiche dove è più difficile fare ovviamente operazioni immobiliari, e che invece porterebbero beneficio a quelle zone che sono meno centrali,
meno richieste, meno appetibili per il mercato, diciamo.
Esatto.
Non sono assolutamente d'accordo, cioè quello che viene in questo caso è il mercato, cioè non è che il comune può interferire su quello che è il singolo intervento di riqualificazione, cioè qui sono operatori privati che intervengono e che iniziano dei processi di recupero e di riqualificazione di quello che è l'immobile. Non è che io posso andare a dire no, te devi fare questo,
devi farlo per
cioè
forza,
devi farlo okay. Lì cioè, te, cioè okay. non funziona così nel mondo, non funziona così.
Se metti delle regole,
ma
che
delle
sono
regole ci sono
estremamente difficili da rispettare, tipo quella del decollo, dell'atterraggio, dei volumi che notoriamente non hanno le ali.
Ma quella ho capito, è una regola che secondo me era una filosofia giusta, perché era comunque voleva dire togliere, liberare determinati spazi, determinati volumi che erano in spazio troppo saturi, spostarli.
Ma la filosofia deve anche confrontarsi con la tecnica urbanistica, altrimenti non si attua,
non è stato possibile,
rimane una filosofia magari bella.
Però per rispondere ad Alessandro, questo ad esempio sul tema della partecipazione, ad esempio anche qui l'ex caserma di fronte alla stazione Santa Maria Novella, bene, anche lì è stata fatta una call for ideas, sono state fatte sì. 7 proposte, tra cui una proprio riguarda proprio il tema del social housing.
Ma il punto, cioè, io non voglio fare da mediatore, però mi sembrava di capire che Alessandro intendesse l'adozione degli strumenti della partecipazione non solo per gli interventi specifici, che evidentemente richiamano una partecipazione di chi abita in quell'area, di chi ha interessi specifici lì, ma sui temi generali del progetto, quindi in una fase che non può essere è una fase che doveva essere a monte.
Sorrido perché fare la partecipazione sulle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico, io sfido qui, probabilmente ci rinchiudono se noi scendiamo qui e diciamo di voler fare una partecipazione su quelle sulle leggi. C'è una cosa che riguarda i tecnici, riguarda gli architetti, quindi allora io qui faccio un confronto con quelli che sono gli ordini professionali. Io il confronto e il percorso partecipato lo devo fare su quelli che sono i grandi contenitori, cioè con territori dismessi, cioè è vero, non sto parlando di un immobile di 1500 metri quadri, sto parlando, caso del Lupi Toscani, di un qualcosa che ha quasi oltre 43.000 metri quadri di superficie, e alla stazione di Santa Maria Novella, l'ex caserma Mameli, sono oltre 20.000 metri quadri di superficie, cioè sono territori dismessi che riguardano la città, non riguardano il residente che sta lì, e riguardano la città perché le funzioni che io ci porterò, tra cui appunto anche quel tema, il tema del social housing, saranno funzioni che riguarderanno tutta quanta la città, non soltanto il residente vicino. Poi ora voi si metteva alcuni paletti, però quando si parlava anche di contenitori dismessi e di funzioni da recupero, cito un altro esempio, cioè il tema del cinema è uscito nelle scorse settimane, ieri si parlava del cinema Colonna, la scorsa settimana si parlava del cinema Astra 2, anche questo è grazie al regolamento urbanistico, cioè il fatto che io posso mantenere funzioni culturali, è vero, non al 100% ma al 60%, per cui comunque c'è l'obbligo di mantenere le funzioni culturali e poi l'altra parte attività commerciale a sostegno di quella dell'attività culturale. Questo è grazie al regolamento urbanistico. Questi ci siamo lamentati tanto dei cinema che chiudevano in città, bene, ora non possono più chiudere grazie al regolamento urbanistico, cioè questo dobbiamo dirlo a gran voce, perché giustamente a volte vengono criticate alcune cose quando poi purtroppo, guardate, noi abbiamo scelto una filosofia a volumi zero, abbiamo un governo ora che invece sta sposando il tema del condono edilizio, guarda cosa sta succedendo, quindi dobbiamo anche inquadrare quello che è il conto, perché noi avanziamo quella che è una critica più o meno legittima, abbiamo un contesto nazionale completamente diverso in cui noi abbiamo scelto di non costruire un metro di superficie in più perché abbiamo sposato la filosofia dei volumi zero. A livello nazionale abbiamo ora un governo che ha sposato l'idea del condono edilizio e quindi addirittura nel caso di Ischia addirittura non soltanto la sanatoria ma anche i contributi dello Stato.
Quindi capire come allineare i due strumenti.
No, io sposo la filosofia dei volumi zero perché tutela ambientale, riqualificazioni, quelli che sono i luoghi dismessi, assolutamente no qualsiasi forma di condono. Però questo è bene ricordarci perché avanziamo la critica ma capiamo anche che cosa succede nel resto d'Italia.
Un'ultima domanda sulla quale chiedo uno sforzo di sintesi per non sforare eccessivamente l'orario della trasmissione. I temi infrastrutturali, siamo in una fase particolarmente delicata, matura, insomma, no? Dei progetti che riguardano le grandi reti infrastrutturali. Qual è la visione del regolamento urbanistico da questo punto di vista?
Ma la visione è quella che è stata anche illustrata più volte dall'assessore, cioè parlando ora dei temi, penso ti riferisci alla tranvia, cioè sì. Ora la tranvia entro la fine del mese di dicembre, e non solo, ma entro la fine di dicembre verrà completata la linea 2, quindi è stata proprio lunedì, c'è stata la comunicazione dell'assessore alla mobilità Giorgetti in consiglio comunale. Poi a giugno del 2019 dovrebbe partire l'altra linea che dalla stazione va a piazza San Marco, e poi abbiamo visto il progetto che è stato presentato proprio nei giorni scorsi anche dal sindaco, che dovrebbe partire la tranvia che attraversa tutti quanti i viali per toccare poi la piazza Beccaria per poi andare in direzione Bagna e Ripoli. Cioè, quindi la filosofia è quella di collegare, come è stato fatto nel caso di Scandicci, quelle che sono altre città per l'area metropolitana, quindi non soltanto Scandicci. Partiranno i lavori per la linea 4 e sono già finanziati, ovvero la linea che va dalla Leopolda fino alle Piagge con poi il proseguimento fino a Campi. Poi c'è il progetto di estendere il prolungamento della linea 3 che va all'aeroporto fino al polo di Sesto Fiorentino. Quindi noi abbiamo già collegato Scandicci, avremo collegato Campi, avremo collegato Sesto e avremo collegato Bagna Ripoli. Cioè, quindi l'intento è quello di dotare la città di una rete tranviaria che sia appunto, tenendo conto anche delle varie tecnologie, c'è tutta la polemica sui pali, togliamo ad esempio la linea quella che dovrebbe andare a Bagna Ripoli, sarà una linea senza pali allo studio, proprio per evitare anche un impatto, giustamente, perché su questo sono state avanzate delle critiche, e quindi tenendo conto anche quelli che sono i processi tecnologici. Poi tutto questo.
Ultima replica per adesso.
Sì, volevo dire, non facciamo confusione, i primi a dire in tutte le sedi che un condono o qualcosa del genere sarebbe un disastro sono sempre stati gli architetti. Su questo siamo assolutamente in linea, no a condoni a tutti i livelli, soprattutto a quello edilizio, ci mancherebbe altro. Noi non vogliamo un metro quadro in più rispetto a quanto è previsto dal RUC, questo non l'abbiamo mai chiesto, semplicemente diciamo che ciò che c'è deve funzionare, sennò è inutile che ci sia. Questa è una questione molto molto semplice, le previsioni che ci sono devono essere fatte in maniera che siano attuabili. Sulle infrastrutture ovviamente segnalo che uno dei problemi è che lo strumento urbanistico difficilmente riesce a fare sintesi delle infrastrutture che spesso hanno poi dei percorsi un po' sé stanti. Noi siamo un po' preoccupati per il fatto proprio che il progetto delle linee verso est, cioè Campo di Marte, Bagna Ripoli eccetera, presentato in linea molto di massima nei giorni scorsi, in realtà sembri ancora in una fase molto embrionale. Giustamente ci sono ora, c'è da finire il cantiere della linea 2 e non so, è un'infrastruttura della quale gli architetti sono entusiasti per quello che è la sua ricaduta ovviamente sulla città, però segnaliamo che siamo indietro con la progettazione delle ulteriori linee. Questo potrebbe voler dire che ci sarà un buco nella realizzazione del completamento delle linee di tranvia. Era stato commissionato a questo proposito uno studio che doveva capire quali erano le varie alternative delle possibilità del passaggio sui viali o sotto attraversamento. Vi ricordate che era un'idea dell'ex sindaco Renzi. Vorremmo capire poi a che punto
è rimasta lì, perché l'UNESCO ha messo di fatto
è rimasta lì però c'è da capire come passare effettivamente dei viali, c'è da passare poi da un
te lo dico nel mezzo nei nel viali mezzo, si passerà nel mezzo alla carreggiata, così che toglierà, quindi questo è giusto dirlo, anche una corsia, diciamo così, per ogni
anche
senso,
anche per sottolineare visivamente la priorità della rete pubblica,
non solo tranvie. Siamo purtroppo un po' indietro indietro sulla realizzazione invece delle ciclovie, che sono estremamente importanti. È stato fatto dei passi in avanti nella loro programmazione, nella loro messa in rete, cioè nell'avere un progetto ideale. Siamo
anche
un po'
perché le due reti entrano in
contatto. Sono perfettamente d'accordo, tra l'altro ci sono stanziati sono quasi 3 milioni e 8 di interventi proprio sulle piste ciclabili. Tra l'altro in occasione dell'apertura della linea 2 verrà aperta anche il collegamento, così ci è stato rassicurato, proprio per tutta la pista ciclabile, quindi verrà riaperta la pista ciclabile alla Fortezza da Basso e il collegamento per chi in bicicletta vuole arrivare nella zona di Novoli. Anche questo è un passaggio molto importante.
Io ringrazio molto Leonardo Biber, presidente della commissione consigliare urbanistica, Alessandro Iaff, consigliere dell'ordine degli architetti. Abbiamo parlato del regolamento urbanistico comunale. Tra pochi minuti la versione podcast, sia in solo audio che audio video, sulla pagina Facebook. Vi ringrazio. Architects and the City ritorna esattamente fra 2 settimane. Buona giornata.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.